potenza di Dio per quelli che credono, vero? Possiamo riflettere alcuni minuti su questo tema che ci siamo proposti stasera, la conversione, l'elemento fondamentale della nostra religiosità. Senza conversione la religione è semplicemente una tradizione, un insieme di norme, di riti, di cerimonie che molte volte fanno parte del nostro bagaglio e della nostra identità. I nostri genitori ci hanno indottrinato, mandato in chiesa, vero? Ma non è niente di più, anzi col passare degli anni notiamo che la maggioranza delle persone tende a marginalizzare la realtà religiosa nella loro vita, anche se vanno in chiesa ogni tanto, ma la religione non è una forza che li guida, li ispira, li motiva nelle scelte che devono essere fatte, vero? È solo un involucro, ma non è questo l'insegnamento delle sacre scritture, vero? La religione deve essere la forza ispiratrice delle nostre scelte, ma è tale quando noi realizziamo un'autentica conversione, venendo in contatto in maniera personale, quasi un incontro, vero? Con questa realtà trascendente che è Dio stesso, e diventiamo consapevoli non solo della sua esistenza, ma proprio della sua presenza dentro di noi. Dio tocca la nostra vita in una maniera che noi non possiamo, vero, comprendere. Certamente se ci guardiamo attorno oggi con onestà, con sincerità, dobbiamo riconoscere che il bisogno più grande anche nella nostra nazione è per una vera conversione che riporti Dio nella vita quotidiana. Qualche tempo fa parlavo con un credente, un servo del Signore che veniva dall'Argentina, aveva fatto un giro per l'Europa, e lui diceva: l'Europa è piena di chiese, di monumenti straordinari, vero? Che ci parlano di un glorioso passato, che il cristianesimo veramente ha strutturato la storia dell'Europa. Ma queste grandi cattedrali, lui diceva, mi pare che sono soltanto come dei monumenti funebri che ci ricordano uno splendore antico, una storia ormai tramontata. Ma oggi tutto quello che rimane è solo un ricordo di quel passato glorioso, vero? E io riflettevo e dovevo riconoscere, anche tenendo presente molte statistiche che abbiamo studiato all'università come sociologia della religione, che la secolarizzazione, vale a dire l'allontanamento dalla fede che è in atto in Europa negli ultimi decenni, corrisponde esattamente a questa affermazione. Che le statistiche ci dicono che in Italia solo il 18% delle persone, vero, frequenta un rito, un culto, una messa domenicale, vero? In Francia poi la percentuale è molto molto più bassa, e anche in altre nazioni del resto dell'Europa, vero? E anche per quel che riguarda le vocazioni, scelte di persone, di giovani, di investire la loro vita in senso religioso, c'è un calo spaventoso, vero? Forte calo. C'è anche un allontanamento dai valori religiosi tradizionali che nei decenni scorsi, vero, sono stati trasmessi ai bambini. Si dice che la parrocchia è stato per tanti anni il centro di formazione dell'identità dei giovani, vero? Attraverso l'oratorio, attraverso tanti momenti di vita comunitaria. Ma ora la parrocchia è soltanto un elemento decorativo del quartiere. Sono altre le forze che strutturano l'identità dei giovani. Quali? La musica, per esempio. Voglio dirti che la stessa musica è ascoltata da New York fino a Hong Kong, vero? A Mosca. Gli stessi film prodotti a Hollywood. gli stessi fast food, le stesse mode prodotte dai grandi stilisti. Sono queste forze che strutturano le scelte, gli orientamenti, le opinioni, e la religione è stata molto marginalizzata. Effettivamente dobbiamo anche riconoscere però che ci sono dei segni di inversione, di tendenza, perché molte persone si sono accorte che il materialismo, il consumismo non riescono a dare un significato, un senso alla vita di tutti i giorni, specialmente in questi ultimi anni, ultimi mesi, vero? Di forte crisi economica, vero? Di precarietà, smarrimento, anche a volte di fronte ai fatti di cronaca non ci sono risposte per elaborare quello che succede. Ed effettivamente c'è una domanda crescente di risposte anche religiose, l'abbiamo visto anche con la morte di Giovanni Paolo II, no? Molte persone, forse neanche senza una spiegazione razionale, si sono trovate a fare un pellegrinaggio, magari anche con atteggiamenti poco religiosi, fotografando col telefonino, vero, il cadavere di quel pontefice, ma a loro modo, vero, cioè un risveglio di un bisogno religioso, vero, intorno a noi, vero. E io mi chiedo, notando questa crescita della domanda religiosa, della domanda di risposte da parte delle persone, questa ricerca di significati, cosa noi credenti siamo in grado e siamo pronti a dare? Perché in verità ci sono molte offerte a questa domanda religiosa. Non so se te ne rendi conto, ma a volte mi sembra di essere come a un supermercato, vero, delle religioni. C'è New Age, ci sono i buddhisti, vero? E ho tante mode diverse, vero? Anche nel cattolicesimo stesso, vero? Ci sono tante e tante linee diverse, dal cattolicesimo di frangia popolare, vero, che va dietro alle apparizioni, alle statue che sanguinano, a quelli che sono più sofisticati e organizzati come l'Opus Dei, vero, che è una specie di massoneria, vero. Ci sono i testimoni di Geova, vero, che promettono un paradiso in terra, vero. Ci sono i mormoni. E a volte la gente è anche confusa, vero. E io credo che è molto importante per noi riflettere sulla nostra proposta, su quello che noi vogliamo presentare, perché nel farlo dobbiamo tener conto quello che la Sacra Bibbia ci insegna. E la prima cosa che mi viene davanti è un monito di Gesù, il quale ci avverte che se il nostro sale, la nostra salinità, la nostra vita religiosa perde sapore, perde efficacia, perde parallelamente anche valore, viene calpestata, viene ignorata. Ed è qualcosa che dobbiamo considerare nella nostra vita, vero? Perché di fronte all'aumento della domanda e del bisogno di spiritualità della gente disorientata intorno a noi, noi dobbiamo riconoscere che non c'è bisogno di una filosofia, non c'è bisogno di nozioni teologiche, non c'è bisogno di altri riti, di altre dottrine, ma c'è bisogno piuttosto di autenticità, c'è bisogno di qualcosa che possa incidere nei problemi reali e personali degli individui, delle persone. L'Apostolo Paolo stesso fu sollecitato mentre si trovava all'Areopago, vero? L'Areopago era un luogo speciale in Atene, potremmo dire che era proprio quasi il tempio della filosofia, dove oratori di grande prestigio si alternavano dando delle lezioni, delle indicazioni. E Paolo si trovò lì, nella grande città di Atene, nella cultura classica, e fu richiesto, proprio perché condivideva l'Evangelo, di venire anche lui all'Areopago, vero? E gli fu chiesto nel capitolo 17 del libro degli Atti degli Apostoli, al versetto 19, tu cosa proponi, vero? Cosa aveva da proporre Paolo ai colti e dotti ateniesi del mondo antico, vero? Lui poteva anche proporre dall'alto della sua eloquenza, perché aveva una preparazione invidiabile da tutti i punti di vista, anche teologici, e una formazione culturale non indifferente, poteva fare un'esposizione dotta e colta, e in un certo qual modo anche la fece. Era un uomo molto abile, lui seppe contestualizzare il suo messaggio agganciandolo a quello che erano delle tradizioni religiose locali, vero? Dio sconosciuto. Seppe anche fare delle citazioni filosofiche, attingendo al bagaglio della sua preparazione culturale, ma non si limitò, questo erano solo i preliminari per stabilire un contatto, lo stesso terreno. Ben presto il suo spirito, che dice la scrittura era già inacerbito a causa dell'idolatria di quel popolo, lo portò a fare una proclamazione molto precisa, vero? E voglio dirti, l'Evangelo è essenzialmente una proclamazione. Non stiamo a spiegare per convincere con l'abilità oratoria eventuali interlocutori. Stiamo a fare una proclamazione che ci viene da un'investitura che Dio ha messo nella nostra vita e nella vita di ognuno che lo ha genuinamente, autenticamente conosciuto, vero? Nel capitolo 17, proprio nel versetto 30, Paolo dirà: ora passando sopra i tempi dell'ignoranza, Dio comanda a tutti gli uomini, dappertutto, in ogni località, che si ravvedano. Ecco, questo è un messaggio che è al cuore proprio dell'Evangelo, e in un certo qual modo è al cuore della predicazione di ogni servo di Dio, dalla Genesi all'Apocalisse, profeti e apostoli. Potremmo dire è quasi il manifesto, la proclamazione di come noi possiamo avvicinarci a Dio, di come possiamo realizzare la sua benedizione. E faremo bene a considerarlo un attimo, partendo proprio da queste parole. Dio comanda, vero? Passando sopra all'ignoranza, ai tempi dell'ignoranza. È un'affermazione azzardata, fatta di fronte a persone che erano tutt'altro che ignoranti, consideravano il resto del mondo ignorante, ma loro erano i greci, vero? Ma Paolo si riferiva di un'altra sapienza, di un'altra conoscenza, che non era quella teologico, filosofica, intellettuale, che poteva tutt'al più mettere in contatto con astrazioni, con ideologie. Paolo parlava di una sapienza profonda che poteva rivoluzionare la vita di ogni persona. L'introduzione a questa sapienza inizia riconoscendo non solo che c'è un Dio, ma un Dio che si è espresso dando un'indicazione ben precisa, un comando, un imperativo, non un optional, ed è molto importante che noi lo comprendiamo. La necessità della conversione, di cui il ravvedimento è il primo, è uno dei più importanti ingredienti, ne esamineremo solo tre stasera, che sono i fondamentali, vero? Ogni conversione ben riuscita deve avere almeno tre di questi ingredienti, vero? Il primo ingrediente, il più importante, è proprio questo: la necessità di un ravvedimento. Un ravvedimento che è difficile da realizzare se noi non comprendiamo la nostra reale condizione. Perché Dio ci dà quest'ordine? Perché ci comanda di realizzare una svolta nella nostra vita, vero? L'Apostolo Paolo stesso ci aiuta a comprendere il perché di questo ordine, quando nel capitolo 26 racconterà il suo incontro personale con Gesù sulla via di Damasco, e dirà specificamente che il mandato che ha ricevuto, la commissione da parte del Signore, prevede questo servizio. Nel versetto 17, capitolo 26, io ti mando, dice il Signore, per aprire gli occhi ai pagani, ai gentili, e convertirli dalle tenebre alla luce, dalla potestà di Satana a Dio, affinché ricevano mediante la fede in me il perdono dei peccati
è un'eredità tra i santificati. Questo è un versetto straordinariamente importante, perché senza mezzi termini afferma che chi non conosce Dio, i pagani, i peccatori, e la Bibbia dice siamo tutti peccatori, è sotto il potere di Satana, vive in una dimensione di oscurità e di tenebre. Questo versetto è ricco di contenuto teologico anche perché afferma che noi possiamo essere liberati dal potere del maligno, da Satana, dalle tenebre, dal male che ci condiziona, solo attraverso un atto di fede in Cristo Gesù, solo attraverso la decisione di aprire la nostra vita, il nostro cuore e ricevere il Signore nella nostra vita. Questo versetto ci fa anche comprendere qual è la condizione reale dell'uomo, vero? La Bibbia dice che la natura dell'uomo è perduta, irrimediabilmente perduta, non per qualche gesto malvagio, vero, criminale, che l'uomo compia, quello è solo il frutto di un albero che si chiama natura decaduta. Questo è il vero problema dell'uomo, e tante volte noi non lo cogliamo, semplicemente perché abbiamo un'infarinatura religiosa che ci ha portato nel nostro perbenismo a ritenere che i ladri, le prostitute, i malfattori sono i peccatori. Noi siamo bravi perché paghiamo le tasse, andiamo in chiesa, ci comportiamo bene, vero? Ma davanti al cospetto di Dio, queste categorie sono molto relative. Davanti a Dio ci sono solo due categorie di persone: i perduti e i salvati. E noi siamo perduti non per qualche opera malvagia, ma per la nostra natura malvagia, che ci ritroviamo come discendenti di Adamo, vero? Non potremo mai convertirci se prima non avremo la comprensione di essere perduti, senza speranza e senza Dio in questo mondo. Se uno non capisce di essere malato, non accetterà mai la prescrizione del medico e la terapia. Se uno non capisce di essere perduto, non accetterà mai la proposta di salvezza da parte di Dio, vero? Proprio qui si trova la ragione del fallimento di molte conversioni, e ve lo dico proprio dal mio cuore dopo 30 anni di viaggiare e predicare il Vangelo e avere visto tante persone accostarsi alla Bibbia, venire in chiesa, vero? E tante volte con facilità parliamo di quelli che si convertono e con una punta magari di gratificazione, diamo dei numeri di conversioni, quasi mai però riflettiamo sulle defezioni, sulle persone che si allontanano dalla Chiesa, si allontanano da un'esperienza di conversione, vero? Molte volte la gente si allontana perché non è mai stata salvata, non ha mai avuto la comprensione della loro natura di peccatori perduti, destinati alle tenebre eterne. E molte volte questa mancata comprensione non è solo colpa del diavolo che acceca la mente, vero, con l'incredulità. Molte volte la colpa è nostra, di noi predicatori, che con facilità tendiamo ad attirare le persone a Cristo, a venire in chiesa, vero? Offrendo alle persone un elenco di vantaggi che possono acquisire accettando Gesù e magari nascondendo le implicazioni della conversione, la croce, il rinnegare noi stessi, il sacrificio della nostra vita. Tante volte mi sembra che la nostra presentazione del Vangelo corrisponde alla presentazione che i venditori, gli agenti di commercio fanno di un prodotto, e nel tentativo di attirare i clienti, vero? O i credenti. Tante volte offriamo un pacchetto, vero? elencando con tanta capacità ed efficacia ed oratoria tutti i vantaggi. È molto spesso questa mentalità di marketing, è presente anche nelle chiese, nel rapporto tra le chiese. Tante volte mi sono trovato in America e ho visto come le chiese devono applicare proprio un programma, cercare i migliori cantanti, vero? Il worship leader, quello che guida l'adorazione, deve essere un intrattenitore, come i presentatori della televisione, vero? Che sono contesi, vero? Dalle reti televisive, vero? Il pastore deve essere una specie di manager. Deve saper fare la battuta, deve saper come investire i soldi, deve stare attento a non toccare certi temi che farebbero diminuire il numero delle persone, vero? Il divorzio, altre cose. E spesso questa mentalità acquisitiva ha creato una massa di credenti che vagano da una chiesa all'altra proprio come i clienti passano. Da una società di mercato, da una società telefonica all'altra, cercando quello che li intrattiene, quello che li stimola di più. In quella chiesa offrono miracoli facili, in altri offrono prosperità, vero? Ma molti di questi credenti sono assolutamente incapaci di tenere duro nelle sofferenze, nelle difficoltà. Non hanno nessuna consapevolezza del discepolato. Di cosa significa rinnegare se stessi? Non hanno capito che la chiamata ad accettare Gesù è una chiamata a servire, a dare la propria vita senza riserve e senza condizioni. Non hanno capito le implicazioni delle missioni. Non si predicava così fino a 100 anni fa. Capita spesso, per documentarmi e di studiarmi le predicazioni dei servi del Signore che ci hanno preceduto, da Wesley a Finney. Wesley e Finney erano conosciuti per predicare il 90% dei loro messaggi la legge e solo il 10% la grazia. Prima di offrire al peccatore il perdono di Cristo, lo portavano in una condizione in cui era senza speranza, demolivano ogni possibile speranza. Il cospetto di Dio, così quando gli offrivano il perdono, la salvezza, non dovevano insistere per convincerlo ad accettarlo, vero? Io sono qui stasera non perché sono stato convinto con argomentazioni teologiche o filosofiche ad accettare Gesù, vero? Quando ho accettato Gesù 30 anni fa mi trovavo in India e fui evangelizzato da un uomo che parlava un po' inglese e un po' italiano, poche parole, ma c'era la potenza di Dio. E dopo che lui andò, entrò in azione lo Spirito Santo ed era come un martello che diroccava tutti i miei schemi difensivi. E io mi ritrovai davanti, nello spirito, al cospetto di Dio, consapevole di essere perduto. Ed ebbi proprio un'esperienza spirituale, mi sentii come se stavo sprofondando quando chiudevo gli occhi, in un baratro senza fondo. E mentre precipitavo cercavo di aggrapparmi, come farebbe uno che cade, a qualsiasi cosa, un albero, una radice. Ma il mio peso di gravità, il mio peccato, strappava qualsiasi appiglio, qualsiasi ragionamento filosofico, qualsiasi autogiustificazione che io cercassi di attivare per difendermi dalla convinzione dello Spirito Santo era vana, era fallace, e io compresi in un attimo di essere un peccatore perduto senza speranza e senza Dio. Compresi quelle parole della lettera agli Efesini, cosa significa essere per natura figli d'ira destinati alle tenebre eterne. Ma in quel momento in cui capii di essere perduto, il messaggio del Vangelo che avevo sentito mi fece anche comprendere che Gesù era venuto proprio per me, per un peccatore perduto. E in quel momento Dio mi offrì una possibilità di salvezza, come a uno che sta annegando gli viene teso un braccio, vero? Io sapevo in quel momento che non avrei potuto dire un'altra volta, Signore, ci penserò, perché capii in quel momento che poteva non esserci un'altra volta, perché Lui era il Signore e mi dava un'opportunità in quel momento. E in quel momento io decisi di accettare il Signore con tutto il mio cuore, con tutte le mie forze. E sono qui stasera perché considero preziosa quella rivelazione che ho ricevuto prima di essere salvato, vale a dire che in me non abita nessun bene, che sono un peccatore perduto senza speranza, e ogni giorno io predico a me stesso: Vittorio, non dimenticare che in te non abita nessun bene e non hai nessuna possibilità di salvezza se lasci anche solo per un momento la mano di misericordia di Dio, vero? Ma l'Apostolo Paolo dice: come siamo stati afferrati, così ci afferriamo, vero? A volte ho l'impressione, vero? Capita salutando le persone che qualcuno ti dà una stretta di mano, si dice, come di pesce lesso, vero? Una mano flaccida. Non deve essere così, dobbiamo trasmettere, vero? Calore, stima, affetto. E deve essere così anche con Dio. Non dobbiamo avere un rapporto superficiale, banale, scivoloso. Dobbiamo afferrarci con tutto il nostro cuore. Ma molte volte le persone hanno difficoltà ad accettare Gesù perché non hanno capito il loro bisogno per Gesù. Un'illustrazione. Tutti siamo stati sconvolti, vero? Da quell'evento che si dice ha cambiato la storia del mondo, l'11 settembre 2001, la caduta delle torri. Se il giorno prima, il 10 settembre 2001, qualche agente di commercio, con l'autorizzazione, fosse salito per vendere dei paracadute alle persone, la gente avrebbe riso, diceva: portate via questo pazzo che viene, ce ne sono già abbastanza, cosa ce ne faremo noi di un paracadute? Ma se lui fosse salito il giorno dopo e si fosse trovato verso le 11 di mattina, le 10, le 11, nei locali delle due torri, mentre le fiamme salivano da sotto, vero, perché c'era stato l'impatto micidiale di quegli aerei guidati dai kamikaze, e lui avesse detto: io ho dei paracadute, per caso qualcuno vuole acquistarlo, io penso che l'avrebbero buttato per terra, alcuni si sarebbero inginocchiati. Dice: guarda, si stanno buttando alcuni a vuoto, dammi un paracadute e ti darò qualsiasi cosa tu vuoi, vero? Ed è così anche con Gesù. Quando la gente capirà che ha le fiamme sotto i piedi, che ha i minuti contati, che è sull'orlo dell'abisso, allora realizzerà veramente il suo bisogno per il Signore. E io dico: Signore, dacci questo ingrediente nella nostra conversione, la rivelazione che siamo perduti, affinché possiamo poi anche ravvederci, vero? Questo è il secondo ingrediente, ecco. Il primo è la rivelazione della nostra reale condizione, il secondo è il ravvedimento. Dal greco si dice, traduce la parola metanoia, che significa proprio un cambiamento profondo, strutturale, della nostra mente, vale a dire della nostra visione del mondo, di noi stessi, della nostra visione degli altri, della nostra visione di Dio. Però devo dirti subito, a scanso di equivoci, che questo cambiamento non puoi realizzarlo con le tue forze. Gesù dice: tu non puoi cambiare neanche un capello da bianco a nero. E il ravvedimento si realizza
quando noi riconosciamo la nostra impotenza tragica, la nostra incapacità di cambiare noi stessi, e ci rivolgiamo senza riserve a Gesù e lo accogliamo nel nostro cuore, vero? Noi non possiamo cambiare noi stessi perché la Bibbia dice che l'uomo è morto nei falli e nei peccati, è come se è programmato per peccare, è più forte di lui, non può. Però Gesù è venuto fino a noi, vero? Il che significa che è venuto fino a me, nella fossa dove io mi trovavo, incapace, impotente di risollevarmi. E lui è venuto per comunicarci la vita, vero? Nel dipinto di Michelangelo nella Cappella Sistina, lui ha esemplificato simbolicamente il dono della vita che Dio fa ad Adamo, proprio con un tocco, vero? La mano di Dio tocca la mano di Adamo, riceve la vita, vero? La scrittura dice che Dio gli alitò il suo spirito, quello che in ebraico si chiama Ruach, e Adamo divenne un'anima vivente. Ed è la stessa cosa con Gesù. Quando lui viene ci tocca. Io non lo so come funziona. È qualcosa di misterioso, ma di straordinario, ma ci comunica proprio lo spirito di Dio, un seme vivo che viene dall'albero della vita, vero? E che mette radici dentro di noi e cresce, introducendoci in quello che è il terzo elemento della conversione, la santificazione. Gesù dentro di noi non rimane inerte, è qualcosa di vivente, riproduce la natura divina. Quando noi lo accettiamo, consapevoli del nostro bisogno non di una religione o di una filosofia, ma proprio della presenza divina, ecco che lui inizia una trasformazione progressiva della nostra vita, dei nostri pensieri, del nostro carattere, del nostro comportamento, dei nostri atteggiamenti, vero? Certo che devo dirti subito che una conversione di successo è resa stabile dalla comunione anche coi fratelli. È difficile mantenere la conversione se restiamo isolati, perché è il nostro gruppo di riferimento che ci definisce, che ci caratterizza, che rafforza la nostra identità. E questo è tanto più vero nel regno di Dio. Quando noi abbiamo accettato Gesù, dobbiamo realizzarlo proprio vivendo una dimensione solidale, altruistica, perché Dio è amore. Questa è la grande rivelazione della Bibbia. Dio non è un'astrazione teologica, come pensavano i greci, vero? Che facevano disquisizioni sulle sottigliezze interpretative. Dio è amore, quindi è un'energia pulsante che ci coinvolgerà nel dono della nostra vita senza riserve, gli uni verso gli altri, e solo nella misura in cui noi verseremo la nostra vita, noi realizzeremo Cristo nel nostro mezzo. Lui disporrà del nostro involucro vitale, del nostro corpo, della nostra mente, delle nostre labbra, per camminare su questa terra. E questa è la salvezza, vero? Non una religione, un'ideologia, è Cristo dentro di noi, vero? E noi vogliamo dire: Signore Gesù, rimani dentro di me, perché Lui è anche la via. Noi non possiamo trovare la strada per il cielo se non seguendo Gesù, e certe volte la strada verso il cielo non è piana, vero? Mi ricordo le parole di un grande servo di Dio, uno dei padri del pentecostalismo italiano, si chiamava Roberto Bracco, vero? Lui ha scritto un libricino intitolato La persecuzione, anche a risveglio in Italia. Mi ricordo una volta predicato anche sotto la tenda, eravamo a Roma, e lui ha molto sofferto come i primi pentecostali della persecuzione fascista, e per 17 volte fu incarcerato, vero? A causa della fede in Gesù Cristo, perché allora la religione pentecostale era fuori legge, vero? Ma nel suo libro lui racconta come il momento dell'arresto, pur che era doloroso per la separazione dei propri cari, perché arrivavano i poliziotti, i carabinieri e li portavano in prigione,
però andavano con gioia, lui diceva, per questo motivo, perché sapevano che la via verso il cielo passava proprio di là, anche per il carcere. L'importante, fratelli e sorelle, è sapere che noi stiamo andando in cielo grazie a Gesù. Certe volte la strada è stretta, ci tocca passare per situazioni dolorose, vero? Ma noi non vogliamo modificare la strada di Gesù Cristo, vero? Per avere una vita abbondante su questa terra e poi avere una sorpresa quando arriveremo al di là e ci accorgeremo che non avremo seguito Gesù, ma avremo seguito le nostre illusioni, avremo seguito una religione artificiosa e superficiale. Questa sera io ti invito ad aprire tutto il tuo cuore al Signore Gesù. Vogliamo alzarci in piedi e chinare il capo per un momento di preghiera. Momento di preghiera che dovrebbe essere innanzitutto un momento di introspezione, vero? Un momento di guardare dentro noi stessi, vero? Lo so che a volte abbiamo difficoltà a guardare in noi stessi, perché non stiamo bene. Abbiamo bisogno di distrazioni continue, accendere la musica, la televisione, vedere gli amici. Se solo restiamo un attimo con noi stessi, ci sentiamo perplessi, ci sentiamo smarriti. A volte dentro di noi ci sono delle contraddizioni, a volte dei legami. Molto semplicemente oscurità. Ma voglio dirti stasera che Gesù vuole illuminare il tuo cuore, vuole cambiare la tua vita, vuole prenderti per mano e portarti in una strada che abbia significato, vero? Una strada di cui la vita terrena è solo l'inizio, il primo passo di un'avventura che durerà per tutta l'eternità. Non ho toccato questo tema, vero? Ma accettare Gesù non è per qualche compensazione psicologica in questa vita. Accettare Gesù implica che le porte dell'eternità si spalancano per ognuno di noi, vero? E noi saremo con Dio per sempre. Ma tutto questo dipende dalla tua decisione. E ci sarebbe molto da considerare. E nel farlo io voglio responsabilizzarti, perché io non posso scegliere per te. Posso solo, come un compagno di viaggio, condividere la mia esperienza e dirti: io ho fatto questa scelta. E nel nome di Dio ti chiedo di aprire il tuo cuore al Signore, perché Lui ti ama e ha fatto tutto quello che è possibile per salvare la tua anima e dare un senso alla tua vita, vero? E nel fare la tua decisione, io voglio chiedere che lo Spirito Santo possa illuminarti, perché è scritto che è lo Spirito che convince di peccato, di giustizia e di giudizio. I nostri ragionamenti molte volte sono difensivi. E quello che facciamo tutta la vita è giustificarci. Siamo indulgenti con noi stessi, spietati con gli altri. Ma per un momento ti chiedo invece di essere onesto e guardare nel tuo cuore. Hai tu realizzato che sei un peccatore, una peccatrice senza speranza in questo mondo? Hai tu compreso in profondità che senza Gesù sei irrimediabilmente perduto? Hai tu compreso che non puoi cambiare un capello da bianco a nero? Che non hai la potenza per modificare la tua vita, perché sei condizionato geneticamente da una natura malvagia e perversa? E tante volte abbiamo rifiutato questo giudizio di Dio, perché la nostra autostima non lo tollera. Preferiamo credere di essere buoni, di essere speciali, di essere migliori di qualcun altro. E selezioniamo attentamente i termini di paragone. Ma Dio non ti misurerà in quel giorno, paragonandoti al tuo vicino di casa o a un ladro, a un criminale. Il termine di paragone sarà Cristo Gesù, il vero uomo. Nessuno di noi può raggiungere quella misura di integrità, di santità. Ma Dio ti offre gratuitamente di essere giustificato, perché Gesù è venuto per pagare i tuoi debiti, il tuo conto, e farti passare dalle tenebre alla luce, dalla condanna alla giustificazione. E io voglio pregare che la tua conversione si realizzi questa sera, o se si è già realizzata nei mesi o negli anni scorsi, possa diventare solida e concreta, prevedendo la rivelazione che al di fuori di Gesù non c'è alternativa, prevedendo la consapevolezza che in te non abita nessun bene e che tu sei irrimediabilmente perduto se non stai aggrappato con tutte le tue forze al Signore Gesù Cristo, vero? E la testimonianza ci ha ricordato, se tu dovessi andare col Signore stasera, certo nessuno di noi ipotizza questo, pensiamo di avere molti anni, abbiamo bisogno di credere in questa maniera, altrimenti cadremo in depressione, ma in fondo al cuore sappiamo che la nostra vita è appesa a un filo, e quando ti ritroverai davanti a Dio nell'eternità, non conta quanti soldi hai in banca, quali titoli prestigiosi, quale carriera hai percorso, conta solo una cosa: se tu hai accettato Gesù nel tuo cuore senza riserve, se hai aperto la tua vita per dire: Signore, vieni, voglio essere tuo. Questa sera io voglio darti l'opportunità, perché la Bibbia ci autorizza a dire: oggi è il giorno della salvezza. Oggi c'è una grande porta aperta per te. 30 anni fa io sapevo, per rivelazione, di non poter dire domani, un'altra volta, Signore, ci penso un attimino. Sapevo che quella poteva essere l'unica opportunità della mia vita. Non voglio dire questo di te, ma lo Spirito te lo farà capire, vero? E se questa sera tu vuoi dire: fratello, prega per me, io voglio essere certo che Gesù è nel mio cuore, mentre tutti hanno il capochino, io ti invito ad alzare la tua mano un momento ben in alto e poi metterla giù. Pregheremo insieme per la tua vita. Che Dio abbia misericordia di te. Alleluia. Dio ti benedica. Ci sono altri stasera. Se tu sai che lo Spirito Santo sta parlando al tuo cuore e tu vuoi fare una decisione vera stasera, non per fare un piacere a me o per consuetudine, ma veramente vuoi abbandonare il peccato e mettere il Signore al primo posto, senza riserve, in un atto di fede, e dire: Signore, fino a qui ho comandato io, da ora in poi voglio che guidi tu la mia macchina, la mia vita. Alza la tua mano un momento, pregheremo anche per te. Alleluia. Signore, ti preghiamo per questi cari, hanno alzato la mano, ma per anche per ogni altro, per ognuno di noi, Signore, perché siamo consapevoli che al di là dei nostri propositi abbiamo spesso difficoltà a onorare la nostra decisione, ma questa sera vogliamo aggrapparci a te con tutto il nostro cuore. Vogliamo afferrarci al tuo amore, Signore Gesù, come tu ci hai afferrato sulla croce, accogliendoci senza riserve, Signore. Alleluia. C'è spazio ancora per fare un canto e concluderemo così, vero? Il gruppo ci ministrerà questo cantico sulla croce. È proprio lì dove Gesù ha dato la sua vita per te, ed è proprio sulla croce dove tu realizzerai la salvezza, la liberazione, la guarigione. E mentre cantiamo ti invito ancora un minuto, vero, di rivolgerti a Dio lì dove sei, vero, di aprire tutto il tuo cuore. E così come tu ti senti, di afferrarti a Lui. Con parole tue, digli: Signore, io sono debole ma Tu sei forte. Signore, io sono fallace, ma Tu sei la verità. Signore, io vengo meno ogni giorno, ma Tu sei fedele e grande. Signore, io mi appoggio a Te, prendi il controllo della mia vita. Amen. Adoriamo il Signore insieme. Alleluia.
Su quella croce,
gloria,
l'agnello salì.